Belle voci.
Manca una visione che sia ispirata anche dalle potenze europee per stimolare la nascita di identità nazionali, che sono in tensione continua. Il rischio è di un fallimento del modello di integrazione etnica, religiosa, come sta avvenendo in Libano. Questi concetti sono stati espressi in collegamento video dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha quindi virtualmente partecipato sabato scorso al forum del MEM, il Middle East Mediterranean Summer Summit di Lugano, giunto alla sua terza edizione. Nicola Colotti al microfono, Roberto Conti alla regia tecnica, Karin Kondolf ai telefoni, prendendo spunto da questo importante incontro che si svolge, che si ormai consolidato nella sua terza edizione, che però quest'anno è stata limitata dalle condizioni anche di pandemia, vorremmo allargare poi lo sguardo un po' più alla difficile interpretazione del grande coacervo medio orientale, dove, lo abbiamo sentito questa mattina, ci sono situazioni emergenziali come quella che riguarda il Libano in questo momento, ma ci sono tutta una serie di altre tensioni che si vanno profilando e definendo forse anche attraverso il gioco delle superpotenze. Non facile districarsi in tutto questo, cerchiamo almeno di districarci attraverso il MEM, il Middle East Mediterranean Summer Summit, grazie a una dei suoi coordinatori, che è la professoressa Federica Frediani, che è ricercatrice senior e docente all'Università della Svizzera Italiana e che è anche capo progetto del MEM. Federica Frediani, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Con lei giusto due parole introduttive per dire l'edizione di quest'anno, la terza, che avete dovuto in qualche modo realizzare in forma modificata a causa appunto della pandemia, ha fatto perdere una parte, diciamo, importante del MEM, che è quello di riunire dei giovani che poi vengono a Lugano e partecipano non soltanto al forum ma anche a un seminario che dura 8 giorni e quest'anno invece non avete potuto realizzare.
Sì, alla fine abbiamo dovuto rinunciare al seminario, che è la parte che vede i giovani più protagonisti, perché vivono e stanno a Lugano per una decina di giorni, per 8 giorni appunto durante il seminario lavorano insieme, riflettono insieme, quindi sicuramente questa è stata una rinuncia importante, e perché abbiamo dovuto comunque occuparci del fatto che non era possibile avere, negli anni scorsi abbiamo avuto 100-120 giovani provenienti dalla regione, quindi non era possibile averli qua fisicamente, però quello che abbiamo siamo riusciti a riunirli virtualmente, perché comunque i giovani, sia quelli che avrebbero dovuto partecipare all'edizione del 2020, sia i nostri alumni, sono stati presenti in vari modi, sia come protagonisti durante il forum, nei panel, anche con delle videotestimonianze, ma poi avevamo i giovani collegati da tutta la regione che hanno partecipato attivamente facendo anche delle domande ai panelist. Quindi sì, è stata una rinuncia importante, sicuramente uno degli aspetti più importanti del Middle East Mediterranean Summer Summit, ma non avevamo alternative.
Federica Frediani, visto che quando parliamo di questa regione già la definizione di MEM è impegnativa, perché parliamo di Mediterraneo, di Medio Oriente, potremmo parlare anche di Nord Africa, parliamo di una zona quindi molto complessa, molto vasta, credo che sia importante ricordare di solito di quale provenienza sono i giovani che partecipano al seminario, e ne abbiamo visti di vari paesi, perché il valore aggiunto è anche di farli dialogare poi con i rappresentanti di istituzioni internazionali, anche questi in provenienza da paesi di questa enorme area. Però i giovani di solito da quali paesi provengono?
Allora, prima di dire da dove vengono i giovani, mi piacerebbe spendere due parole appunto su questa definizione della regione Medio Oriente Mediterraneo, che è una definizione costruita a tavolino e artificiosa, se vogliamo, per cui che include la regione del Medio Oriente, del Nord Africa, del Mediterraneo, la riva sud, la riva nord, anche perché noi abbiamo voluto comunque scegliere una definizione che fosse il più possibile inclusiva, perché per noi sono importanti anche le correlazioni tra i vari paesi. Quindi i giovani vengono dall'Iran, vengono dal Libano, vengono dalla Giordania, vengono dall'Algeria, dalla Tunisia, dal Marocco, ma vengono anche dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, nel senso che appunto per noi è molto importante porre l'accento anche sulle correlazioni e sulle influenze che ci sono tra queste varie regioni, perché abbastanza ogni area ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche, ma è anche vero che è impossibile pensare oggi delle realtà che siano a sé stanti, per cui è importante pensarle anche come aree di influenza, e questo quindi i giovani vengono da tutta questa regione, che è la regione estesa del Medio Oriente Mediterraneo.
In studio qui con me, e lo ringrazio di essere qui anche a testimoniare, di avere partecipato al MEM, Roberto Antonini, nostro collega, nostro coordinatore anche degli approfondimenti giornalistici di Rete 2 e adesso anche nostro, colonna portante degli approfondimenti giornalistici che facciamo la mattina su Rete 1 ed è grande esperto di politica internazionale. Noi abbiamo seguito il MEM come RSI anche attraverso contributi che metteremo online. Roberto Antonini, è sempre, come dire, una sfida quella di cercare di riassumere la complessità di questa realtà, e credo che anche attraverso quello che si è potuto ascoltare sul palco dell'edizione di quest'anno sono emersi, come dire, tutta una serie di complessità non facili da riassumere, tant'è che il video solo del panel dura più di 3 ore, insomma. Però ecco perché noi abbiamo partecipato in qualche modo, cercando appunto di proporre questi contributi al pubblico.
Ok, Nicola Colotti, prima di tutto troppi aggettivi per quanto mi riguarda, sono un giornalista e mi definisco come tale. Invece la professoressa Frediani effettivamente è l'artefice di questo MEM, ha fatto un grandissimo lavoro. La RSI è subentrata come partner proprio perché il format di quest'anno era un format digitale, dunque c'è stata tutta una produzione, una post-produzione, un montaggio. Quello che potete vedere attualmente sul sito dell'USI, se digitate su Google USI MEM lo trovate la versione originale. Noi abbiamo diffuso sabato in live streaming, cioè in diretta, e poi lo ritroverete nei prossimi giorni anche sul nostro sito, questo simposio che dura circa 4 ore e che ha visto la partecipazione del presidente francese Macron, e poi di ministri, di esperti, di artisti sulle tematiche principali del Medio Oriente. Se dovessimo riassumere, sarebbe molto ambizioso poter rispondere, riassumiamo quello che sta succedendo, ma di sicuro ci sono delle novità importanti. Sappiamo che il presidente francese, subito dopo l'intervento tra l'altro al MEM, si è recato in Libano, e in Libano cerca di avviare questo processo di ricomposizione, perché il Libano è un paese praticamente in ginocchio, molto sfortunato anche perché c'è stata questa esplosione, sulle dinamiche non si sa ancora bene, ma probabilmente dovuta più alle inadempienze nella gestione del porto di Beirut. Ma è un paese che è stato per anni in guerra, è un paese che è nato sulla scorta della suddivisione postcoloniale dopo la prima guerra mondiale. L'abbiamo sentito prima nel nostro nuovo programma che si chiama Uno Oggi, che era condotto da Daniele Rauseo con i suoi ospiti, un po' la storia di questo paese attraverso le testimonianze, capire che è un paese che è stato creato artificialmente dalla Francia 100 anni fa, tra l'altro proprio esattamente 100 anni fa, che mette assieme delle componenti molto diverse, religiose innanzitutto, etniche, tribali eccetera. I cristiani una volta erano maggioritari, adesso sono minoritari, cercano di governare assieme sunniti, cristiani, drusi, sciiti, molto difficile. E è un po' in fondo, in piccolo, quello che è il Medio Oriente in grande, cioè è un crogiolo di etnie, di storie diverse, con dei ritagli di frontiere che ancora fanno soffrire. Allora, cosa si può fare? Macron dice sostanzialmente ci sono diverse sfide, lui ne elenca 4, direi che quelle principali sono naturalmente quella religiosa. Vediamo che i conflitti religiosi, che poi ne mascherano altri, sono purtroppo centrali in questi ultimi decenni, soprattutto lo scontro all'interno dell'Islam, direi che ancora prima che tra Islam e cristianesimo, tra sciiti e sunniti, l'Iran da una parte, l'Arabia Saudita dall'altra, e poi naturalmente con i cristiani. Ma c'è una nuova componente, soprattutto dopo la guerra in Siria, è che entrano in questo questo teatro di conflitti, di guerre, di tensione, sono entrati prepotentemente, lo dice Macron, 2 potenze che erano un po' ai margini, una la Russia naturalmente, soprattutto la Turchia. Allora c'è una questione di geopolitica, ma c'è una questione freudiani potremmo
dire,
Antonini, energetica.
Ci vediamo tra un attimo, anche perché così sentiamo anche il nostro terzo interlocutore che è collegato con noi, che vi presenterò tra un attimo, anche perché dopo è interessante ripartire da questi pilastri appunto che ha messo in evidenza il presidente francese. Sono quattro, diciamo, vie di interpretazione della complessa realtà medio orientale, e credo che valga la pena magari citarle tutti e quattro e vedere qual è forse quello anche più determinante in questo momento. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, così diamo anche il tempo ai nostri ascoltatori di rimemorare i numeri con i quali possono intervenire, e poi vi presento anche il nostro interlocutore che è collegato telefonicamente con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
A mille voci questa mattina, in un contesto in cui abbiamo affrontato, diciamo, grandi questioni di politica internazionale, tra le 9 e le 11 abbiamo parlato appunto del Libano, e invece a mille voci, prendendo spunto dal recente summit che si è tenuto a Lugano, un summit di carattere accademico, ma potremmo anche definirlo di carattere sociale ed economico, che riunisce diversi rappresentanti di diversi paesi di questa vasta area del Medio Oriente e del Mediterraneo, ci serve per allargare lo sguardo e per cercare di capire appunto dinamiche che sono state messe in evidenza con un intervento molto curato, molto acuto in videoconferenza dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha partecipato virtualmente, così come ha partecipato virtualmente anche il capo del Dipartimento degli Affari Esteri svizzero, Ignazio Cassis. Per aiutarci a districare questo complesso quadro medio orientale, chiediamo aiuto, ed è collegato con noi, lo ringrazio, di essere con noi questa mattina. Renzo Guolo, che è insegnante di sociologia, insegna sociologia delle culture e sociologia della politica all'Università di Padova, è editorialista del quotidiano La Repubblica, ma soprattutto è autore di numerosi saggi che guardano appunto al mondo islamico. Paolo Guolo, Renzo Guolo, noi in questo momento stiamo volgendo il nostro sguardo al Libano, perché il Libano è probabilmente anche un punto di snodo molto importante, però ci sono altri paesi ai quali forse dovremmo guardare, e credo, riprendendo i concetti sviscerati dal presidente Macron, che due convitati di pietra li potremmo definire in questo momento sono due potenze importanti, che sono la Russia e la Turchia. Che scenario si sta creando attraverso questa presenza massiccia di due elementi così importanti come la Russia e la Turchia, e con un ruolo degli Stati Uniti che non appare sempre meno chiaro, secondo lei?
Sì, intanto buongiorno.
Buongiorno.
È ovvio che il ritorno russo nella scena mediorientale è il risultato, abbiamo visto, della crisi siro-irachena, in particolare siriana. Con grande forza la Russia è rientrata in scacchieri, da cui, dopo la grande crisi del 1989, in qualche modo non era più in grado di intervenire. Sostanzialmente quella guerra gli ha aperto spazi, influenza politica, anche perché Putin ha preso parte sicuramente a dinamiche ben schierate, ma al contempo è stato in grado di parlare con tutti. Ancora oggi può parlare con vari interlocutori, e però si trova per esempio allo stesso tempo a competere con la Turchia, per esempio nel caso libico. Quindi è uno scenario complicato, da un lato perché ovviamente la Turchia per esempio è un paese NATO, ogni forma di solidarietà occidentale sembra spezzata per esempio rispetto alle questioni legate al rapporto tra Grecia e Turchia, ma al contempo appunto le dinamiche che la Turchia ha innescato in Siria negli anni scorsi, dopodiché si rischiera sostanzialmente contro la Russia oggi nell'area libanese, probabilmente per arrivare a un grande compromesso, a una sfera di influenza che tornino appunto a portare due potenze, diciamo, collocate in Medio Oriente e a Est, in uno scenario da cui fondamentalmente erano fuori da molti anni in termini di influenza. Quindi questo è un elemento, secondo me, rilevante, capire come questi nuovi attori diventino influenti. Lo stesso Israele oggi giudica paradossalmente più problematica la politica turca che quella iraniana, al di là della propaganda e ovviamente dell'attenzione verso il programma nucleare saltato dopo la denuncia degli Stati Uniti dell'accordo che aveva firmato Obama. È evidente che la Turchia guarda con, l'Israele guarda con molta più preoccupazione alla Turchia, perché le considera oggi una potenza in grado di esercitare una influente politica sia in relazione al campo palestinese, nei rapporti con Hamas, sia appunto in settore libico. Ecco, quindi la Turchia è un attore che si sta muovendo, riprendendo una sua vocazione neo-ottomana, dopo che ovviamente le scelte europee erano state quelle di sbarrargli la strada, e quindi ha trovato uno spazio geopolitico che continua a guardare in qualche modo a sud, a riprendere quelle aree di influenza che la caduta dell'impero ottomano in qualche modo gli aveva precluso. In tutto questo gli Stati Uniti che cosa fanno? Oscillano molto, perché abbiamo visto che tendenzialmente, ma già con Obama in ogni caso, però gli Stati Uniti vorrebbero tornare a essere isolazionisti, ma anche qui dovremmo distinguere, non sappiamo che cosa saranno i risultati elettorali ormai di novembre, ma c'è anche una divisione interna all'amministrazione americana, perché se è vero che sostanzialmente Trump è poco interessato a una presenza americana, gli Stati Uniti però si stanno muovendo, insomma di fatto sono i garanti dell'accordo tra gli Emirati Arabi e Israele, una parte ovviamente dell'apparato militare e di intelligence è convinto che i russi vadano comunque contrastati anche in Medio Oriente, quindi abbiamo uno scenario ancora aperto, anche se quello che manca però è evidente è una dottrina strategica di più lungo termine che consente di capire come ci si deve muovere a Washington oltre, diciamo, le crisi di breve periodo.
Anche perché dopo diventa cruciale e importante anche il ruolo dell'Europa, che è stato certo ribadito ovviamente dal presidente francese Macron, e l'attivismo con il quale la Francia guarda alla situazione attuale diventa significativo. Macron ha ricordato, certo, l'Europa in questo momento ha dimostrato magari di essere più unita in un momento di crisi di quanto non lo sia stata magari in passato, però è anche vero che la Francia in questo momento sta agendo, diciamo, un po' come partner unico di se stessa in qualche modo. Bisognerà certo capire anche gli altri paesi come reagiranno. Roberto Antonini, dicevamo, nel suo ricco intervento il presidente Macron ha messo in risalto alcuni pilastri in forma importanti. Abbiamo citato quello religioso, però gli altri elementi importanti che sono stati messi in rilievo sono l'elemento demografico, quello energetico e quello politico. Secondo te perché ha scelto questa visione così su questi quattro pilastri così importanti, e quale potrebbe essere quello più importante?
Allora, io credo che forse una domanda che potremmo porci è perché Macron è così attivo in questo momento, non solo col MEM, è stato ovviamente un piacere e anche un onore, bisogna dire, comunque il presidente francese averlo a Lugano è un onore, e devo dire che il suo discorso non è stato un discorso di prammatica, è stato un discorso di contenuti, dunque è stato molto interessante ascoltare e prendere appunti. Io ho preso appunti quando parlava, e devo dire che sembrava quasi una lezione universitaria.
Sì, è quello che dicevamo con Federica Frediani prima dell'inizio.
Comunque è stato un piacere, siccome Renzo Guolo, professor Guolo, ha ricordato anche l'impero ottomano, del tutto casualmente, 100 anni fa l'impero ottomano crolla e praticamente le potenze coloniali si suddividono, quello che adesso è il Medio Oriente, anche durante la guerra, questi famosi accordi Sykes-Picot 1916, la Francia si prende sostanzialmente la Siria, ecco, diciamo, e si crea il Libano, per cui l'aspetto politico riemerge 100 anni dopo con la Francia che cerca di ritornare in quella che tradizionalmente è una delle sue terre, dai tempi delle crociate praticamente, uno dei re più popolari della storia francese, che era Luigi IX, San Luigi, addirittura trascorso 4 anni in Libano, e c'è una continuità naturalmente per la presenza di cristiani maroniti eccetera, e la Francia ritorna, devo dire, si potrebbe pensare anche un po' male, dire, si approfitta del disastro libanese, di questa esplosione di inizio agosto, per dire questa è prerogativa nostra. Allora, quando si parla dell'Europa, credo che sono dei bei discorsi, ma dal mio punto di vista l'Europa in questo momento in Medio Oriente è come se non esistesse. Esiste, l'abbiamo detto prima, ripetiamo, la Russia, la Turchia, comunque gli Stati Uniti, e la Francia adesso che cerca un po' di incunearsi e di ribadire le proprie prerogative su quell'aspetto. Tra i quattro punti direi sono tutti importanti naturalmente, però di religione si è parlato tantissimo. Forse la novità dal mio punto di vista è l'enfasi con la quale Macron ha parlato dell'aspetto energetico, che dimentichiamo spesso, ma tra il petrolio e il gas, ricordiamoci certo comunque che questa è una delle ragioni poi dei conflitti medio orientali, anche se il peso specifico del petrolio sta scendendo rispetto al gas o altre fonti energetiche, ma è ancora dominante, e qui c'è una vera guerra, diciamo, economica, che potrebbe sfociare, speriamo di no, in una guerra reale, per esempio tra la Turchia e la Grecia, proprio sul controllo delle risorse nel Mediterraneo.
Ed è importante questo aspetto che ricorda Roberto Antonini, perché mi dà l'occasione di chiedere a Federica Frediani, o meglio far ricordare a Federica Frediani, l'importanza degli interlocutori che avete avuto durante il panel, perché c'erano rappresentanti appunto del mondo energetico, e non è stato un caso appunto che abbiate dedicato spazio anche agli aspetti economico-energetici.
No, assolutamente. Tra l'altro, una delle iniziative che il presidente Macron ha citato nel suo discorso è quello, il Sommet des Derives, che ha organizzato l'anno scorso e a cui noi abbiamo partecipato come facilitatori e osservatori. E di nuovo la dimensione energetica è una delle dimensioni fondamentali, per esempio, della consultazione che si è svolta in Algeria, non a caso in Algeria di nuovo. Quindi noi abbiamo avuto ospiti al MEM Saint-Marcel Summit, Monsieur Puyané, che è il CEO di Total, e poi abbiamo avuto anche Monsieur Sanallah, che è responsabile, invece il CEO della compagnia petrolifera libica, e poi abbiamo avuto l'ambasciatore Massolo, che è il presidente di Fincantieri. Quindi ci sono stati degli elementi sul chiaramente l'energia e i conflitti che la spartizione delle risorse energetiche genera sia nel Mediterraneo che nel Medio Oriente sono al centro poi dei discorsi sia geopolitici sia economici, quindi era diciamo impossibile prescindere da questa analisi all'interno del MEM Summer Summit.
Dopo viene da chiedersi se non è un po' invitare i diavoli a cena, perché dopo si pensa sempre che chi rappresenta questi grossi interessi economici ovviamente ragioni sempre in termini meramente economici, invece non è proprio così.
E è una domanda legittima, non mi sentirei di dire che non è una domanda legittima, ma è anche interessante intervistare gli attori che agiscono, no? Per esempio la voce libica, ho trovato la voce di Sanallah abbastanza interessante, perché noi comunque non abbiamo così accesso a certe informazioni anche di prima mano di interlocutori libici. Poi chiaramente sappiamo tutti che è un'area di conflitto a diversi livelli, non solo per i conflitti interni e il conflitto che è ancora in atto, ma anche perché di nuovo lì si giocano delle dinamiche di spartizione dell'energia, quindi per esempio la relazione fra Francia e Italia, per citarne una che non è stata all'ordine del giorno del dibattito che abbiamo svolto al MEM Summer Summit, ma chiaramente sì, restano tutte questioni legittime che restano anche sotto traccia in qualche modo.
Ed è un aspetto che vorrei affrontare dopo un altro brano musicale che ci permette un po' anche di raccogliere le idee e di guardare appunto la complessità di tutto questo, perché se è vero che la Francia in questo momento sta giocando un ruolo molto importante in tutta l'area ed è vero che è concentrata sul Libano, ci sono anche le questioni che riguardano un'altra realtà importante, conflittuale, che è quella della Libia. Ci veniamo tra un attimo.
Somebody calling me on.
A mille voci questa mattina in compagnia dei nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono Federica Frediani, che è ricercatrice senior docente all'Università della Svizzera Italiana, capo progetto del MEM, il Middle East Mediterranean Summer Summit, che si è svolto i giorni scorsi a Lugano e dal quale prendiamo spunto per allargare lo sguardo appunto alla comprensione di una complessità come quella che viene ribadita poi anche dalle cronache, le cronache anche di questi giorni, con l'apertura del processo per la strage di Charlie Hebdo e quindi la questione del terrorismo, il terrorismo anche di matrice islamista, così come la situazione difficile nella quale si dibatte ancora il Libano dopo la devastante esplosione che ha colpito Beirut. Nostro interlocutore collegato telefonicamente con noi è anche Renzo Guolo, che è professore di sociologia delle culture e sociologia della politica all'Università di Padova, editorialista per il giornale La Repubblica e autore di molti saggi che riguardano l'Islam, e qui in studio con me anche Roberto Antonini, che è giornalista che ha seguito il forum del Middle East Mediterranean Summer Summit, al quale hanno partecipato diverse figure istituzionali, tra cui il presidente francese Macron, e c'è stato anche un intervento del capo del Dipartimento degli Affari Esteri a Berna, Ignazio Cassis. Parlavamo del ruolo della Francia, importante. Renzo Guolo, l'attivismo di Macron, che è andato due volte a Beirut e che cerca in qualche modo di ricomporre questo mosaico difficile che è rappresentato del Libano, dal Libano, sembra fare da contraltare a, come dire, qualche senso di colpa che forse i francesi hanno invece nei confronti della Libia, perché è vero che l'attivismo di Macron in questo senso è un'apertura, un cercare di ricomporre le tensioni, però qualcuno potrebbe anche dire sì, però la Francia è stata tra le promotrici del disastro al quale stiamo assistendo in questo momento in Libia, disastro lungi dall'essere, come dire, regolato. Da questo punto di vista, ecco, la Libia è un altro teatro importante al quale guardare. Con quale occhio dobbiamo guardare a quella situazione, visto che è poi dirimpettaia proprio all'Italia e quindi all'Europa?
Certo, questi sono due dei tanti problemi aperti nel settore, appunto, MENA, Medio Oriente, Nord Africa. Mi consenta di dire questo, anche se potrebbe sembrare un po' provocatorio, però penso che e ovviamente sapendo che gli equilibri internazionali e interni dei paesi sono complessi da trovare, ma mi pare che uno dei grandi fattori che oggi impedisce di capire come stabilizzare le situazioni sono legate al fatto che tutto sommato anche le diplomazie internazionali in questo momento, ovviamente, perché hanno l'esigenza immediata di stabilizzare aree per evitare che ci siano contraccolpi sul piano energetico, demografico, politico, tendono ovviamente a lavorare all'interno di situazioni date. Faccio proprio un esempio su questi due paesi di cui lei ha nominato, sia il Libano che la Francia. Allora, per capirci, in Libano è vero che oggi noi abbiamo una potente protesta di piazza ed è diffusa all'interno di quella che potremmo definire società civile, però e di fronte a questo c'è un'immobilità e una tendenza, una sorta di coazione a ripetere che in qualche modo è legata al fatto di riprodurre vecchi equilibri. Allora, per capirci, tutte le situazioni che in Libano vanno a a rimettere in piedi, a rimescolare le carte, ma all'interno del vecchio sistema confessionale, non sono destinate a durare, perché quel tipo di equilibrio è tramontato. Ma badate bene, è tramontato proprio per una delle ragioni che nominava assolutamente Macron, per esempio l'equilibrio demografico, che è legato anche all'equilibrio confessionale in Libia e in Libano. È ovvio che se oggi si facesse un censimento vero, noi dovremmo ripartire le cariche sotto altre forme, nel senso che la comunità probabilmente più numerosa dal punto di vista demografico è quella musulmana, e all'interno di quella musulmana la componente sciita, per cui diventerebbe difficilissimo sciogliere il nodo Hezbollah, che di per sé è un nodo enorme, perché ovviamente in questo momento sono i più grandi fautori dell'equilibrio confessionale, ma proprio perché questo equilibrio confessionale consente di agire come una sorta di Stato nello Stato. Cioè, se passassero l'ipotesi di un rimescolamento però del fare del Libano uno Stato laico in cui ci si conta a maggioranza, i risultati di maggioranza potrebbero essere molto diversi rispetto anche alle aspettative dell'Occidente, della Francia in particolare, che da sempre è stata sostanzialmente, anche dal 58 in poi, la protettrice di fatto dell'equilibrio libanese. Ecco, se andiamo a vedere esattamente anche la questione in Libia, dove di fatto la divisione tra Tripoli e Bengasi, tra le diverse all'interno delle varie realtà, addirittura delle coalizioni di milizie che si sono costituite, l'equilibrio in questo momento è dato dal fatto che paradossalmente l'equilibrio di guerra consente a queste coalizioni di milizie su base locale di ripartire una strutture cioè risorse politiche, militari ed economiche, no? Pensiamo solo al fatto che per gli ultimi 5-6 anni la banca centrale libanese stampava denaro per tutti e ripartiva sostanzialmente quasi equamente gli introiti delle royalties petrolifere. Ecco, questi meccanismi sostanzialmente hanno dato forma ad equilibri che sono difficilissimi da smontare e potrebbero essere smontati evidentemente per un meccanismo in cui uno di questi attori fa una grande scelta di appoggiarsi all'esterno, ma una potenza che è in grado di ridefinire questi equilibri. Oggi questa potenza non c'è, non lo è la Russia, non sono gli Stati Uniti, non sono la Turchia. È chiaro che questi sono equilibri che si
forse è la Francia che ambisce
periodo.
Forse è la Francia che ambisce,
ecco,
ad essere
diventato, però non ha, ecco, certo, ma può farlo forse sul Libano, ma non può più farlo, certo, sulla Libia, anche se aveva provato. E anche il Libano, come dicevo prima, è molto difficile, perché come potrebbe fare? Dovrebbe fare un accordo sostanzialmente, cioè non sono più determinanti i cristiani come un tempo all'interno di quella realtà. Non è un caso che Aoun abbia dovuto appoggiarsi a Hezbollah frantumando il vecchio campo cristiano. Ecco, e questo è un po' il grande nodo, è che sono saltati gli equilibri interconfessionali, intertribali, che in qualche modo avevano dato un affresco mediorientale che negli ultimi 20 anni, di fronte alle crisi delle dottrine nazionaliste, delle guerre interne, delle primavere arabe, dell'emergere del fondamentalismo islamico con forza maggiore del passato, hanno fatto saltare questi equilibri. Non si intravede ancora né un soggetto né una linea politica che sia in grado di stabilire un'egemonia nell'area o nelle diverse aree capace di tenere in piedi appunto le due regioni mediorientale e nordafricana.
Roberto Antonini ricordava prima che, paradossi della storia, siamo a 100 anni appunto dalla fine dell'impero ottomano, quindi la nascita di una Turchia legata alla figura di Atatürk, che era una figura comunque laica, e adesso invece con un Erdogan che se ne torna, si riprende possesso addirittura di Santa Sofia, la fa trasformare di nuovo in una moschea. E a 100 anni di distanza siamo qui a discutere di questa regione che è sempre stata anche quella legata al Mare Nostrum. E Macron ricordava: non trasformiamo il Mediterraneo semplicemente un insieme di pipeline che servono a far passare gas e petrolio. Adesso è arrivata una provocazione da un ascoltatore che rivolgo a Roberto Antonini, il quale, Carlo, scrive: buongiorno, mi spiace ma non ho nemmeno capito di cosa state parlando, ma a chi interessa questa trasmissione? Ora, il punto di vista di Carlo è assolutamente legittimo, però io adesso giro la domanda a Roberto Antonini: perché stiamo parlando di tutto questo? Perché ci deve interessare, e soprattutto perché Lugano in questo senso poi diventa anche piattaforma di scambio? Perché queste cose ci devono interessare, Roberto Antonini?
Ma credo che gli effetti delle crisi del Medio Oriente le si vedano proprio anche a livello locale. Non so dove abiti Carlo, probabilmente non lontano da un centro per i profughi, per esempio, non lontano da un distributore di benzina, dunque può vedere le oscillazioni del prezzo del petrolio, e naturalmente quanto succede là ci riguarda da vicino proprio per queste regioni, i flussi migratori, per esempio, l'instabilità, il costo dell'energia. E la politica, anche perché la destabilizzazione di un'area così grande ha degli influssi anche sul terrorismo, per esempio. Pensiamo a quanto è successo in Europa, non soltanto in Medio Oriente. L'ISIS, Al-Qaeda prima, cioè l'Occidente, fa parte di questo conflitto. Noi non siamo esterni a questo conflitto, ci viviamo, dobbiamo convivere, non siamo assolutamente così lontani. Pensiamo anche soltanto all'economia, alle oscillazioni dell'economia, alla borsa. È un mondo interconnesso, è un mondo molto, molto complesso, interconnesso, in cui non possiamo chiaramente chiamarci fuori, neanche come svizzeri.
Anche perché, appunto, ricordiamolo, Federica Frediani, Lugano diventa per 8 giorni, per un giorno, capitale ideale di una riflessione su questa grande regione che è il MEM. Però certo Lugano non può ambire certo a riunire tutti gli attori e a risolvere le questioni, però c'è sempre anche un ruolo importante della Svizzera. È vero che può essere anche prestigioso che l'Università della Svizzera Italiana, come ha ricordato anche il suo rettore Boas Erez, rende servizio alla comunità organizzando un importante panel come questo, e probabilmente aiuta anche a riflettere su quali possono essere le strategie a livello europeo, ma c'è anche un ruolo della Svizzera, e la Svizzera in questo senso non può chiamarsi fuori da questo punto di vista. È un elemento che emerge nei vostri incontri?
Ma sicuramente è un elemento che emerge, perché questa domanda non è la prima volta che ce la sentiamo porre: perché il Mediterraneo a Lugano, perché il Medio Oriente a Lugano. Innanzitutto a livello di università mi preme anche sottolineare che nel 1997, quindi quasi all'inizio della storia dell'università, era stato fondato appunto all'università da Vittorio Dansegre un istituto di studi mediterranei, e in qualche modo noi pensiamo che sia anche questo Middle East Mediterranean Summer Summit e le attività che svolgiamo durante l'anno sia anche in continuità con quello che era già stato fatto all'inizio. E sicuramente la Svizzera è implicata nelle politiche che riguardano il Medio Oriente e il Mediterraneo. L'ambasciatrice Monika Schmutz-Kirkutz, che è rimasta ferita nell'esplosione a Beirut, ci ha inviato un videomessaggio per il MEM Summer Summit e ha raccontato quali sono i progetti che la Svizzera fa, ad esempio anche soltanto in Libano. Per cui credo che non si possa più pensare un mondo che sia totalmente a compartimenti stagni, dove ciascun paese si ripiega nell'identità nazionale, almeno questo non è il panorama che mi immagino. Quindi credo che sia importante continuare a dare questo spazio almeno per 10 giorni all'anno, ma non solo, perché noi le attività le svolgiamo anche durante tutto l'anno accademico, di apertura verso appunto le questioni che ci interrogano tutti i giorni: le migrazioni, i flussi di migranti, come arrivano, dove arrivano, il problema energetico. Tra l'altro il Covid e l'emergenza Covid ha messo in evidenza un problema energetico importante, il crollo dei prezzi del petrolio. Quindi sono tutte questioni che interrogano i cittadini ovunque essi vivano.
Renzo Guolo, brevemente, perché ci avviamo verso nella conclusione, non si può neanche prescindere ovviamente dal ruolo dell'Italia in tutto questo, che è la portaerei nel Mediterraneo, come viene definita in maniera un po' grossolana. Però è chiaro che il ruolo dell'Italia al centro del Mediterraneo diventa importante, quindi di riflesso anche quando si parla di flussi migratori, ma anche di questioni energetiche, di questioni economiche, geopolitiche, può o dovrebbe giocare un ruolo, come dire, di ago della bilancia, oppure è completamente fuori dai giochi in questo momento, secondo lei?
No, certo che dovrebbe, è fondamentale, ma dovrebbe farlo dentro a una logica legata a una politica estera europea che vediamo invece non esiste, non sussiste assolutamente, tanto più nell'area medio orientale non africana. Pensiamo solo appunto ai rapporti molto complicati tra Francia e Italia sulla questione libica. Vediamo anche che di fatto l'Italia, per esempio, rispetto alla Libia è stata tagliata fuori. Oggi i protagonisti sono altri, appunto, si diceva prima, è Russia e Turchia. Il ministro degli esteri è volato appunto proprio poche ore fa a Tripoli, in qualche modo non ha fatto altro che ribadire sostanzialmente l'appoggio al cessate il fuoco, ma per quel cessate il fuoco l'Italia non ha svolto un ruolo diplomatico rilevante, nel senso che la partita sembra passata di mano appunto ad altri attori. Questo è un grandissimo problema per i nostri per gli interessi italiani, che sono legati evidentemente ai flussi migratori, al controllo del terrorismo e ai flussi energetici, ma più complessivamente per l'Europa, perché è ovvio che l'Europa avrebbe dovuto avere una sorta di ripartizione, una divisione internazionale del lavoro che doveva affidarsi essenzialmente ai paesi mediterranei per cercare di gestire l'area. Teniamo conto che l'Europa ha sempre guardato molto per il suo, diciamo, effetto di centro tedesco verso est, però come si vede, insomma, le ragioni per occuparsi di politica estera nell'area medio orientale e nordafricana sono moltissime, in questo è in grande ritardo. Quindi il rischio italiano è di essere sostanzialmente diventato un attore di seconda battuta in uno scenario che invece, perché proprio ai confini, doveva essere di assoluta rilevanza per la propria azione.
Roberto Antonini, un paese che non abbiamo citato, adesso magari io sto per dire una castroneria, ma in questo senso chi ha più esperienza di me potrebbe correggermi, è la Cina. In tutto questo, siccome la Cina sta assumendo un ruolo sempre più importante verso l'Africa, non necessariamente l'Africa mediterranea, però insomma comunque hanno i loro interessi e ci sono questioni anche energetiche, i rapporti con la Russia, eventualmente con la Turchia. La Cina in tutto questo, come bisogna guardarla? Come un attore di peso che potrebbe intervenire a un certo punto e dare magari una sterza in una qualche direzione, oppure se ne stanno beatamente ad osservare la situazione e raccoglieranno i cocci?
No, non stanno a osservare, direi che poi Renzo Guolo è sicuramente più competente di me in materia. L'arma della Cina non sono le portaerei o i cacciatorpedinieri, non sono gli eserciti in questo momento.
O gli aerei da combattimento
è la via della seta, cioè sostanzialmente l'acquisto di porti, di centri commerciali in diversi paesi africani, anche del Mediterraneo, per esempio il porto del Pireo. E questo naturalmente pone diversi problemi. Uno dei problemi è quello dell'indebitamento. Ci sono dei paesi che si stanno indebitando fortemente con la Cina. La Cina sostanzialmente costruisce, fa, anche in Africa praticamente senza far pagare, però si indebitano i paesi, e questa è una forma di conquista coloniale, diciamo pacifica per certi versi, ma le cui conseguenze saranno estremamente importanti. Poi se si parla con degli africani, loro dicono: ma da che pulpito voi europei criticate la Cina? Però è comunque abbastanza inquietante la forza e il dominio che la Cina sta assumendo sulla via della seta o sulle vie della seta in Europa, in Medio Oriente e in Africa. Dunque senza le armi, ma la conquista continua.
Federica Frediani, adesso non credo che ci si debba allargare e che quindi il Middle East Mediterranean Summer Summit diventi un Far East e addirittura ad andare a coinvolgere anche rappresentanti cinesi, però sarebbe ipotizzabile ed interessante coinvolgere degli interlocutori appunto che stanno molto oltre l'Asia vicina e che quindi potrebbero avere comunque un interesse di peso per capire davvero la complessità di questi equilibri, che non è facile poi riassumere neanche in un summit come il vostro.
Sì, può essere interessante. Credo che sia più interessante interrogare chi vive nelle regioni per esempio, del Nord Africa, o chi appunto vive anche al Pireo, come percepisce questa diciamo politica neocolonialista, cito di Roberto Antonini, nel senso una forma nuova di colonialismo, come viene percepito e che livello anche di coscienza c'è fra i cittadini. Per esempio, appunto in Algeria, io ho visto ad Algeri questa enorme moschea costruita appunto dai cinesi, che poi il presidente non è riuscito a inaugurare per ragioni politiche che conosciamo, però è chiaramente sorprendente. Quindi credo che sia più interessante dal mio punto di vista anche interrogare la percezione che i cittadini del Mediterraneo e del Nord Africa abbiano di questi interventi dall'esterno. Credo che sia interessante. Preferirei dare voce a loro che ai cinesi.
Beh, però sentire magari qualche rappresentante di multinazionale cinese potrebbe essere interessante. Renzo Guolo, in un minuto conclusivo, la solita domanda un po' fantapolitica, ma è sempre utile farla. Cosa potrebbe cambiare se a novembre diventasse presidente degli Stati Uniti Biden al posto di Trump, o se invece venisse confermato Trump, secondo lei?
Beh, sicuramente la politica estera americana tornerebbe a mettere in primo piano il multilateralismo, però non più nella maniera che abbiamo conosciuto fino, diciamo, alla presidenza Clinton. Dico Clinton, non quella Obama, perché già nella presidenza Obama, nonostante lo sforzo che era stato fatto da parte dell'allora presidente per lasciare appunto l'autonomia ai popoli dell'area medio orientale, no? Ma che era sicuramente un auspicio democratico rispetto a un superamento di un sistema che era comunque di fatto legato alle sfere di influenza. Però insomma registrava già un disimpegno, ovviamente non nei termini sovranisti e ipernazionalisti con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, però sicuramente cambierebbe sicuramente. Ecco, se invece ci fosse una riconferma di Trump, andrebbero avanti alcuni processi in questo senso, dove ovviamente si determinerebbero nuovi equilibri, e questi nuovi equilibri però avrebbero effetto. Ecco, uno di questi recentemente l'abbiamo visto anche per il coinvolgimento appunto di familiari di Trump, è stato per esempio l'accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele, anche se quell'accordo era ormai sotto traccia da molto tempo. Noi abbiamo visto la concretizzazione materiale spettacolare, i voli, sostanzialmente la spettacolarizzazione dell'accordo, ma insomma Israele marciava già verso quell'area in funzione iraniana da tempo. Però si accentuerebbe una dinamica fondamentalmente in cui assisteremo a una sorta di delega probabilmente a Israele della grande parte della politica medio orientale che era stata svolta direttamente dagli Stati Uniti in passato.
E poi ci sarebbe da discutere anche del ruolo che potrebbe avere anche l'Iran in tutto questo, e certo, il conflitto ovviamente con l'Iran, ma sicuramente del ruolo del futuro presidente degli Stati Uniti, qualunque esso sia, potremo parlare anche con Roberto Antonini, visto che penso che dedicheremo anche delle trasmissioni all'avvicinamento alle elezioni americane, lui che ha lunga esperienza essendo stato anche nostro corrispondente dagli Stati Uniti, lo ricordo. Grazie a Roberto Antonini, grazie soprattutto a Federica Frediani, che ha coordinato e continua a coordinare il MEM, l'edizione dell'anno prossimo, speriamo di averla in presenza e quindi non virtuale, ma ne riparleremo, sarà davvero l'occasione per fare magari anche il punto della situazione a un anno di distanza dopo questo anno così particolare, così come ringrazio Renzo Guolo, che è appunto professore di cultura, sociologia della politica all'Università di Padova, editorialista del quotidiano La Repubblica. Nicola Colati al microfono con l'assistenza tecnica di Roberto Conti, ci risentiamo domani per Mille Voci. Grazie.